Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
Le 12.06, giovedì 1 ottobre, mamma mia come vola il tempo, up and down, noi vi diremo, cercheremo comunque di decifrare, secondo i vostri umori, chi sta un po' su e invece chi sta un po' giù, ovviamente dicendovi i nostri, mi raccomando, subito i vostri up and down di oggi al 340 54 25 324, magari se volete anche con un audio, però 30-40 secondi, perché se no non vi mettiamo in onda su Radio Bianconera, ma bando alle ciance, la vado a salutare subito, Giulia Borletto, ciao Giulia, ci sei? Eccola
ciao,
qua.
Ragazzi, ben ritrovati.
Oggi nel laboratorio di Dexter invece starà facendo qualche previsione sui sorteggi probabilmente. Senti Giulia, breve introduzione al nostro up and down, perché oggi alle 17 ci sono i sorteggi. Io te lo chiedo schiettamente, ad oggi, giovedì 1 ottobre, la Juve è costruita per essere competitiva in Champions? Competitiva per quella cosa lì, insomma,
la
diciamo.
Domanda difficile non viene solitamente alla fine.
No, adesso viene all'inizio, per forza, ecco. Quindi subito.
Allora, diciamo che c'è grandissima attesa per i sorteggi di questo pomeriggio, una Champions appunto che si vedrà come verrà vissuta dalle varie squadre. E ad oggi posso dire che forse no, la Juventus non è costruita anche per quello, però molto probabilmente non è ancora pronta per il palcoscenico europeo, questo sì.
Anche secondo me qualcosina manca, è giusto fare questa piccola introduzione, perché ragazzi, se non arriva un'alternativa a sinistra e soprattutto se Morata non ha un ricambio, le deve giocare tutte lui, è anche complicato un po' fare gol. Mi raccomando, i vostri up, i vostri down al 340 54 25 324. Con l'aiuto della regia, volevi dire qualcosa Giulia?
No, ho detto yes.
Ti vedevo pronta a intervenire, magari come Fabio Paratici, fino al 5 ottobre c'è tempo, Fabio, mi raccomando. Con l'ausilio della regia andiamo subito a proiettare il nostro app di oggi. No, questo facciamo spoiler su quello che c'è dopo. Il nostro app di oggi che è niente meno, eccolo qua. Vabbè, abbiamo anche anticipato il down, ma poi lo andiamo a chiarire. Il nostro app di oggi è niente meno che la notizia che è diramata ieri pomeriggio, Giulia. Tutti i giocatori del Napoli al primo tampone sono risultati negativi. Però so che giustamente tu hai messo tutti all'allerta con me e ieri sera a terzo tempo con Marco. Attenzione, perché i contagi si possono manifestare anche dopo. Non cantiamo vittoria troppo presto.
Sì, non sono un dottore, non sono nessuno assolutamente. Sono semplicemente una persona come tante che ha vissuto questi ultimi mesi facendo molta attenzione. E soprattutto una persona che vivendo anche a Genova appunto questo problema del club rosso-blu lo sta vivendo anche in maniera molto più ravvicinata,
certo.
Visto che comunque il vociare è tutto inerente a quello qui.
Per forza.
Quello che c'è da dire è che appunto trovo che sia assurdo anche soltanto pensare che Genoa-Torino si possa giocare a prescindere, quindi mi auguro che quanto detto ieri più volte dai vari ministri e che comunque non venga assolutamente, non si concretizzi, perché comunque come dice giustamente il presidente del Genoa Preziosi, magari i giocatori ci potranno essere numericamente, però la squadra non si è mai allenata, quindi è improbabile che questa partita si possa giocare ad armi pari più che altro.
Sì.
Dall'altra parte appunto non credo che il tampone effettuato soltanto pochi giorni dopo la partita possa dire se nel Napoli ci sono stati dei contagi o no, quindi io vado avanti per la mia strada, continuo a sostenere che nonostante sia più che dispiaciuta la partita tra Juventus e Napoli non si dovrebbe giocare preventivamente,
quindi questa è la tesi dell'avvocato all'arringa di Giulia Borletto. Leggiamo però un messaggio che è arrivato sui vostri up e i vostri down, mi raccomando mandateli a manetta. Ci saluta, ciao Giulia e Luca, Massimiliano da Roma. Dico che il mio up è Arthur, perché contro la Roma, anche se per mezz'ora è entrato bene in partita, e down invece, attenzione, tira l'orecchia un senatore, down invece Bonucci, perché nell'uno contro uno nella fattispecie, va sempre in difficoltà e ha quel vizio di mettersi a lato. Al suo posto vorrei Demiral. Ecco, tu come lo leggi questo messaggio?
Ci potrebbero essere possibilità per Demiral contro il Napoli.
Potrebbero esserci, anche perché poi Demiral, lo sappiamo, la Juve ci ha fatto un investimento importante. E Giulia, non facciamo spoiler se diciamo che la Fiorentina l'ha richiesto per farla entrare eventualmente nell'affare Chiesa e la Juve ha detto un no secco.
No, ci sono anche diversi club di Premier interessati al giocatore. È uno di quelli che già l'anno scorso, prima dell'infortunio, ma anche durante l'infortunio, ha ricevuto maggior gradimento da parte un po' del calcio europeo, non soltanto da quello italiano. Credo che potrebbe giocare Demiral, ma non al posto di Bonucci, al posto di Chiellini. Ma lo dico così a rigor di logica, perché credo che Chiellini non possa ancora giocare troppe partite una di fila all'altra per 90 minuti interi. Quindi
questo è molto importante.
Ha già giocato due partite, sicuramente sta bene, perché sennò non sarebbe sceso in campo. E
ovvio,
comunque, al di là di qualche problemino, di qualche errore, comunque non ha demeritato in queste partite. Però appunto tre partite consecutive, credo che allo stato attuale e dopo il lunghissimo infortunio dell'anno scorso, sarebbero veramente un rischio. Quindi da lì immagino, non per bocciarlo, ma appunto che possa scegliere Pirlo di mettere Demiral in campo.
Fioccano i vostri up and down al 340 54 25 324. Senti quanto è pessimista Marco. Giulia ci dice: secondo me questa rosa non è all'altezza nemmeno per il campionato. Attenzione, insisto su questo concetto: down società e mercato, up solo CR7. Ce lo dice Marco, sei d'accordo? Perché anche per il campionato è un dibattito, Ieri sera l'Inter ha giocato, sì, ha vinto con il Benevento. Secondo me veramente il Benevento ha concesso delle praterie incredibili.
Ha vinto contro la Lazio, la Juventus ha fatto una fatica l'anno scorso a portare a casa qualcosa contro la Lazio, che poi non è arrivata, tant'è che si è perso pure la Coppa Italia. Però comunque sì, obiettivamente le partite di queste prime giornate stanno mettendo un po' in dubbio la forma fisica della Juventus. Però c'è da dire che da una parte e dall'altra ci sono dei gruppi molto ben consolidati. Cioè, comunque questo è il secondo anno di Antonio Conte, io non dubito che reggerebbe psicologicamente un'ennesima sconfitta clamorosa, Antonio Conte, quindi potrebbe andare veramente al manicomio, quindi ci metterà veramente tutta l'anima per cercare di mettere in difficoltà la Juve quest'anno. E dall'altra parte l'Atalanta, ormai sono anni e anni che sta consolidando il suo gioco, il suo gruppo, c'è un allenatore bravissimo, sì, che continua a guidarla verso un sacco di successi, e anche la squadra comunque
lo zoccolo duro rimane.
Quindi più o meno, voglio dire, effettivamente è vero, questo è l'anno veramente più complicato di tutti, forse più di quello scorso, perché è davvero messo tutto in discussione.
E io sono d'accordo con te, anche perché vedremo poi se questo protocollo verrà rivisto, però effettivamente le squadre costruite sul lasso di una stagione si devono ridimensionare, perché come dicevamo l'anno scorso ma anche comunque nei giorni scorsi, no, ma lo diciamo praticamente, sì, è passato praticamente un anno, cioè non puoi trattare un positivo al Covid come un infortunato normale, perché magari sono tutti positivi i difensori e i solo centrocampisti, fai l'allenamento con i soli centrocampisti e poi è tutto alterato, è tutto in cambiamento, in divenire.
Scusami Luca, basti pensare che tra i positivi del Genoa ci sono ben due portieri,
appunto,
ci sono Marchetti e Perin, appunto. Quindi già da lì parte la difficoltà.
Sì, già da lì la dici lunga. Senti un po', Giulia, per me app Giulia Borletto, ci scrive un ascoltatore che non si firma, per l'obiettività sul problema Covid, quindi sei molto apprezzata. Attenzione al down però, attenzione, down tutti i politici, amministratori e presidenti delle squadre di calcio, i calciatori non sono carne da macello. Sappiamo che c'è un sovrainteresse generale di natura economica rispetto a tutto quello che noi diciamo, Giulia, questo dobbiamo tenerlo in considerazione con grande chiarezza.
Assolutamente, però comunque c'è anche da pensare a quante persone si sono lamentate nel corso della fine della primavera, all'inizio dell'estate, di quanta importanza si continuasse a dare alla ripresa del campionato e quanta poca a quella della scuola. Quindi nel senso, è ovvio che ci sono delle questioni economiche che vanno ben oltre tutto,
certo.
Però ricordiamoci anche quanta fatica il calcio, al di là di tutto, ha fatto per riprendere. Non penso che nessuno si possa dimenticare le dichiarazioni quotidiane che arrivavano dalla parte del ministro Spadafora, che comunque ha cercato di mettere, non dico i bastoni tra le ruote, alla ripresa del calcio.
Però è stato un po' meticoloso, diciamo.
Ha messo dei paletti ben precisi, non ha voluto assolutamente che si sgarrasse da nessuna parte, e comunque vedendo quello che è successo nei mesi passati, quindi pensando alla fine dello scorso campionato, è andato veramente tutto benissimo. Quindi forse se quello, come dicevamo ieri sera a terzo tempo,
sì,
forse se quello che è successo in questi giorni al Genoa fosse capitato nei mesi passati, nei mesi appunto della ripresa, ecco, tutto sarebbe molto più in discussione.
E avrebbe avuto un crack diverso. Ma senti un po', perché poi noi ci siamo anche abituati no, però abbiamo visto con frequenza gli stadi vuoti. E senti che ci dice Marco da Torino: down gli stadi vuoti, up invece nulla, proprio non mette il nulla più assoluto. Ecco, sugli stadi vuoti secondo me c'è da fare un discorso ampissimo, poi staremo a vedere. Però da un punto di vista delle tempistiche, secondo te quanto il caso Genoa influirà anche su tutto l'iter che potrebbe riportare a una riapertura provvisoria degli stadi?
Non credo che sia il caso Genoa a limitare la riapertura minima degli stadi. È purtroppo un dato oggettivo che i contagi, seppur sotto forma di centinaia di migliaia di tamponi fatti, continuano ad esserci quotidianamente. Quindi credo che finché non si tornerà ad una situazione leggermente, non dico normale, però comunque migliore, non si potrà pensare di far andare i tifosi allo stadio. Sicuramente, come era prima, dovremmo scordarcelo per un bel po', purtroppo.
Un bel po', è così.
Che minimamente con un sacco di accorgimenti si possa arrivare magari nell'anno nuovo ad aver qualcosa.
E staremo a vedere, certamente magari prima dell'anno nuovo vedremo con più frequenza qua vicino a me Giulia Borletto per fare gli up e down, che sta trasmissione carichissima e siete carichissimi anche voi. Ascoltiamo un bel vocale, Giulia, che secondo me ti riguarda.
Ciao ragazzi, sono Ivano. A mio avviso l'app è Paolo Dybala. Fortunatamente mancano, diciamo che il calciomercato si è concluso, quindi dovrebbe rimanere Paolo Dybala, perché secondo me se ci fossero stati più denari Dybala sarebbe stato venduto. Non so cosa ne pensate.
Il tema Dybala è tutto di Giulia Borletto.
Non lo venderei mai, ma non
riguardo.
Esiste, non mettetemi in mezzo, io non lo voglio vendere.
Beh, hai detto una cosa ben precisa, in questi giorni.
No,
anche
Dybala, che ieri era a cena con Chiara Ferragni e Fedez, ragazzi,
è vero.
Mondano all'ennesima potenza.
No, però appunto, quello che dicevi tu su Dybala negli scorsi giorni è vero, alla fine lui ha sparato alto, il suo entourage anche, però ai tifosi, diciamo il quid economico, alla maggior parte, se si ragiona di sentimento, non è che importa tanto l'affare economico, ai tifosi interessa che Dybala rimanga. Però questo è un piano sempre molto complicato, perché io penso che la Juventus, nella situazione economica che è, arrivasse da qua al 5 ottobre, non succederà, ma se succederà, un'offerta bella consolidata da più di 100 milioni, io temo che carta canta, la carta non è ancora stata firmata, un pensierino.
Ma 100 milioni adesso, Luca?
Ma non lo so, magari uno sceicco di qualsiasi club.
Non c'erano neanche i grandi club europei, non ce l'ha neanche più il City, il Barcellona, non ce l'hanno 100 milioni, non ce l'ha nessuno tutti questi soldi da spendere quest'anno in particolare. Quindi ce leviamocelo dalla testa.
Senti un po' come ci bacchettano qua.
A meno che Dybala non accetti di andare in Qatar, ma non credo, quindi voglio dire.
Non credi. E speriamo ovviamente, ci auguriamo nel rinnovo di Paolo Dybala, però insomma c'è anche una parte di tifoseria che rispetto alle cifre da lui richieste è un po' ostica. Senti un po' qua, Lorenzo da Roma. Per me Up è una squadra che vince 17 trofei in 9 anni. Bravo Lorenzo. Down è quella parte della sua tifoseria che invece di godersi i trionfi non fa altro che lamentarsi, e non da oggi. E qua andiamo a ripercorrere la storia recente, Giulia.
Certo, quello che abbiamo iniziato già a rivivere, che abbiamo rivissuto soltanto domenica durante e dopo la gara contro la Roma, le tante critiche che comunque sono arrivate nei confronti di Andrea Pirlo, critiche assolutamente ingiuste,
sì.
E che si potevano evitare, anche perché comunque anzi ha dimostrato nonostante tutto di essere riuscito molto probabilmente quantomeno ad entrare appunto nella testa dei giocatori e ad evitare che si abbattessero nel momento della difficoltà. Quindi sul 2-1, sull'1-0 si è recuperato l'1-1 in maniera più che sciocca. Si è preso il 2-1, ecco, credo che su quello un meticoloso come lui sarà andato a lavorare parecchio in questa settimana. Ecco, se quell'errore non fosse esistito,
purtroppo è sempre così quando si va a parlare di errori, e di Andrea Pirlo nella fattispecie, che ha dimostrato di essere un maestro anche nel calarsi in questo ruolo, perché in conferenza stampa, e ormai un allenatore va anche giudicato da quello, è un 10 e lode. Nel frattempo saluto anche la regia che non ho salutato, Manuel Moroni e Francesco Calabrò. Leggiamo questo messaggio molto interessante da parte di Fred. Ciao Luca e Giulia, contro il Napoli vorrei vedere Demiral e Chiellini due muri. E sarebbe bellissimo, e sarebbe anche una sorta di passaggio di consegne un po' poetico. Poi continua dicendoci che pensa che ci sarà Cuadrado terzino. Per la Champions invece spera... Eccola qua, l'abbiamo ripescata, te l'hai persa nello spazio. Senti, ma che cosa ne pensi invece di quello che ci scrive Fred, che ci dice che per la Champions spera che la Juventus peschi squadre di alto livello, perché a suo parere aiuta a gestire dopo il prosieguo del torneo per non avere timore di nessuno. Tu pescheresti le più forti adesso, quindi le peggiori che puoi prendere nel girone, che sono Lipsia, Shakhtar, così andando ad occhio, oppure diciamo sei più per un girone agevole?
Ma io vorrei una via di mezzo, possiamo volere una via di mezzo, nel senso il miglior girone possibile, come si legge un po' su internet, potrebbe essere composto da Juventus, Ajax, Krasnodar e Ferenc Bros, che non so cosa sia sinceramente.
Quello sarebbe agevolissimo, un tuffo nel passato per Matthijs
De Ligt. Il peggiore invece potrebbe volere la Juve e scontrarsi contro il Manchester City, oppure contro addirittura anche il Barcellona. Quindi ce ne sono di opzioni non felici in questo momento, però appunto l'idea è che se la Juventus dovesse pescare un girone difficile farebbe forse molta più fatica, e io preferirei un girone un po' più agevolato in modo da permettere a Pirlo di lavorare
e di non subire critiche eccessive. Giulia, intervengo a gamba tesa, perché
di non essere messo alla gogna mediatica troppo presto.
Ma sì, perché quando si parla di Champions si sa bene, diciamo, qual è l'umore dei tifosi della Juventus.
L'hai letto il messaggio di Damiano da Civitavecchia?
Adesso infatti lo stavo prendendo perché è molto interessante. Damiano ci dice: app Radio Bianconera, passione vera, grande Damiano, e ci hai letto perfettamente. Down, quando parlate dell'altra squadra di Milano, diciamo che a lui viene l'orticaria a parlare di quella squadra lì. Io ieri sera, Giulia, quella squadra lì l'ho vista, e difensivamente, veramente lo dico qua, difensivamente secondo me non sono per nulla inquadrati. Hanno preso due o tre ripartenze dal Benevento, incredibile.
Hanno preso tanti gol in soltanto poche giornate, quindi comunque lavoro. E ieri, guarda, proprio ieri paragonavamo la rosa della Juventus e la rosa dell'Inter, e il reparto ovviamente che però fa maggiormente paura è quello in cui la Juventus invece ha forse il punto di interrogativo più grande, ovvero il centrocampo. L'Inter ha una quantità di giocatori di uno spessore a centrocampo che veramente potrebbe mettere in difficoltà chiunque. La Juventus invece è un work in progress, in particolare in quella zona del campo. Quindi, ma diciamo così che magari di mercato non parliamo ancora, perché ci dedichiamo nella seconda parte.
Ci dedichiamo nella seconda parte, secondo me avrete un gran da dire. E infatti, adesso senza addentrarci nel tema mercato, però ci sta nel giudizio che dobbiamo dare di un dirigente. C'è un ascoltatore che ci dice: Down, dal punto di vista del nostro gioco, ci mancherebbe altro, Down Paratici sempre, non riesce a gestire la situazione, non è un mercato da Juve, sono basito.
Però Giulia, app il mio sfondo, gli piace.
App il tuo sfondo, che è bellissimo, infatti scaricate l'app di Radio Bianconera proprio per vederlo. Però Giulia, su Fabio Paratici faccio un po' l'avvocato del diavolo e mi faccio portavoce di qualche spifferio social. Ma secondo te sta già pensando al suo futuro personale nell'operare per il mercato della Juve un pochino? Perché poi si è professionisti.
Sta pensando di andare via?
Ma magari dice: c'ho già un mezzo accordo con qualcuno, il mercato lo faccio in relazione a quello che può essere il mio futuro personale. È un umore che sussiste nei social tra i tifosi della Juve.
Ma c'è da dire che sì, sì, esiste anche da tempo, cioè si è parlato tempo fa anche di un interessamento della Roma, di una sua possibile partenza per la Roma, quando si pensava che anche Sarri potesse andare ad allenare la Roma. Ecco, non credo che il suo addio possa arrivare a breve, o comunque immagino che se dovesse andare via è perché veramente si è arrivato alla fine di un rapporto e lo si è trascinato davvero in maniera esagerata, quindi potrebbe sì andare via magari il prossimo anno, però mi auguro e spero non prima, anche perché bisognerebbe davvero trovare un sostituto all'altezza nel giro di troppo poco tempo, forse, a meno che tutto non sia già deciso e quindi boh.
A meno che insomma non si voglia promuovere a totale leadership nella gestione della parte sportiva Federico Cherubini, però staremo a vedere, l'assemblea degli azionisti darà la sua sentenza.
È Fred che dice che dà un Paratici.
È proprio Fred che ce lo dice. Ciao Fred, ti salutiamo. Senti che ci dice invece Gianni da Sassari, critiche ingiuste su Pirlo, mi sa che abbiamo fatto arrabbiare qualcuno. Abbiamo giocato contro una squadretta e ha sbagliato la formazione. Quadrado va venduto e osceno in campo, addirittura. Non salta più l'uomo, riprendiamoci Cancelo, Marione e Spinazzola. Dai, Quadrado secondo me deve essere invece un punto fermo che devi valorizzare il più possibile, perché l'uomo Quadrado, lo salta,
ragazzi,
come anche da fermo.
Ci ha salvato la pelle Quadrado l'anno scorso, non dimentichiamocelo. Cioè, io capisco che si guardi soltanto all'attualità e al presente, ma ragazzi, l'anno scorso Quadrado ha giocato un anno praticamente in un ruolo che non era assolutamente
suo.
Si è sacrificato, si è prodigato, ha fatto gol, cioè io più di così non so che cosa potesse fare. L'ultima partita, è vero, quella contro la Roma l'ha sbagliata in maniera particolare,
plateale,
ma ha giocato, oltre che in un ruolo che non è propriamente suo, dalla parte opposta, quindi cioè non diamo colpa a Quadrado, visto che colpe di Quadrado non credo proprio ne abbia. Non so quanto meglio potrebbe aver fatto Cancelo, visto che l'anno che ha giocato qui alla Juve, ricordiamocelo che non è,
soprattutto con l'Ajax all'andata, cioè quelli sono momenti chiave che devi sapere leggere. E voi continuate, ragazzi, veramente a mandare i vostri app.
Lo riprenderei,
io no, invece, perché io penso che il suo corso alla Juventus fosse già finito. Credo che serva un centravanti di ruolo, però Mandzukic, sai qual è il punto, Giulia? Che alla Juventus il centravanti non l'ha mai fatto, salvo il primo anno con Allegri, poi ha sempre giocato attaccante esterno. Grande spirito di sacrificio, però secondo me dobbiamo prendere un centravanti. Cioè Morata non può fare tutto l'anno da solo al centro dell'attacco, stiamo facendo gli stessi errori della scorsa stagione sotto questo aspetto. A te Ken non piace, quindi?
Diciamo che non mi esalta più di tanto, ecco, è uno di quei giocatori che non dico che sono stati sopravvalutati, però non hanno avuto la fortuna di forse essere appunto messi in risalto il più possibile nella propria squadra, quindi in questo caso ovviamente la Juventus avesse giocato in una squadra più piccola, molto probabilmente avrebbe giocato tutte le partite, quindi sicuramente sarebbe cresciuto molto di più. Non mi è piaciuto tanto il suo atteggiamento proprio a livello caratteriale e ho rivisto in lui ogni tanto un Mario Balotelli che proprio non mi piace, quindi.
Che tra l'altro sono amici e condividono lo stesso procuratore. Continuate a mandare i vostri up e i vostri down al 340 54 25 324 anche con note audio. Adesso salutiamo gli amici che ci stanno seguendo su Facebook, cliccate sui link che trovate in descrizione, scaricate la nostra app e continuate ad ascoltarci lì, perché noi siamo qua ad Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Restate con noi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Up and Down. Up and Down.
Le 12.35 su Radio Bianconera, l'unica che conta, Up and Down. Abbiamo salutato gli amici di Facebook, risaluto e ritrovo con grandissimo piacere Giulia Borletto, che durante la pausa, secondo me, si è letta un sacco di messaggi che sono arrivati, perché qualcuno si è un po' arrabbiato, Giulia?
Che?
Si sono un po' arrabbiati. Senti un po' qua che ci dice Marco da Foligno. Senti un po' come ci ammonisce. Buongiorno ragazzi. È vero che da 9 anni è un monologo bianco-nero, ma vorrei ricordare, attenzione, attenzione in grassetto, ai ben pensanti che non vinciamo la Champions da 25 anni. E non ci mette un punto esclamativo, ce ne mette due, Giulia. Non la vinciamo da 25 anni. Mercato da 2 anni senza senso. Qua gli umori sono questi, Giulia. Non c'è nulla da fare.
Ragazzi, e che dobbiamo dire noi? Il mercato non lo facciamo noi, purtroppo. Noi siamo come voi, nel senso anche noi vorremmo vedere un mercato spumeggiante, ma io credo che forse il mercato peggiore sia stato quello dell'anno scorso, non quello di quest'anno.
D'accordo.
Quello di quest'anno si sapeva che sarebbe stato complicato, che sarebbe stato
creativo. Come ho
pesante,
detto io.
Creativo, come l'aveva definito Paratici, e quindi che non ci sarebbero stati soldi da spendere, che si sarebbe cercato di così arrangiarsi come meglio si poteva e si riusciva, e così effettivamente si sta facendo. E l'anno scorso che si sono sbagliate tante cose, si è sbagliato a continuare a tenere chi poteva tranquillamente essere l'anno scorso ceduto, non si è, al di là dell'operazione De Ligt, non c'è nient'altro degno di nota, quindi ecco, forse mettiamo in discussione il mercato dell'anno scorso, non quello di quest'anno.
E io sono d'accordo con te, Giulia, soprattutto su quello dell'anno scorso, quello di quest'anno sospendiamo il giudizio. C'è la regia, un applauso che si sta prodigando davvero molto, c'è, me l'ha detto Manuel Moroni, Enzo Bucchioni, autorevole collega, lo ritroviamo, buon pomeriggio Enzo.
Buon pomeriggio anche a voi, ben ritrovati, è un piacere.
Buon pomeriggio.
Senti Enzo, ciao, prima Giulia. Di entrare
pomeriggio,
nel merito,
giorno, cos'è?
Buon ormai pomeriggio, dai, pomeriggio, par condicio.
Sì, pomeriggio,
prima di addentrarci nel nostro giochino,
però
no?
Un ritorno fastidioso in cuffia.
Adesso vediamo di risolverlo. Vediamo di risolverlo questo ritorno, perché il nostro giochino, quello con l'up e con il down, chi sale e chi scende, lo sospendiamo per un attimo, perché vorrei chiedere ad Enzo proprio da subito che idea si è fatto di queste prime partite, cioè quali ti sono sembrate le squadre più attrezzate per la vittoria del titolo?
Ma di sicuro l'Inter, che non è una sorpresa, ma anche se ulteriormente rafforzata, aveste visto che tipo di giocatore è Hakimi, lo conoscevamo già, visto nel Borussia, però il campionato italiano è sempre un po' diverso, diciamo, quindi quando un giocatore da subito è pronto, certamente è un qualcosa che ti deve dire l'Inter ha fatto un grande acquisto, ma non solo quello, ha messo Vidal, quantità, qualità, esperienza, quindi l'Inter si dimostra un progetto di calcio già ben definito, ha una squadra con le idee chiare, e questo magari non poteva non essere automatico, no? Dopo il campionato scorso, anche le fibrillazioni che c'erano state di Conte, ricorderete, la possibilità che andasse via l'allenatore, si è sistemato tutto e si è sistemata anche la squadra con i giocatori che voleva, e il mercato non è ancora chiuso, dovesse arrivare Kanté saremo a parlare ancora di altre cose maggiormente positive, anche di possibilità in zona titolo. Questo l'Atalanta, la conferma dell'Atalanta, sai, quando ci sono questi fenomeni straordinari e pensi sempre quanto durerà, l'Atalanta dura ancora, è ancora cresciuta secondo me, perché è una squadra più matura, gestisce le partite, sa rallentare, cosa che negli altri anni faceva malvolentieri, a volte subiva tanti gol, invece questa è una qualità che viene da una maturità che l'Atalanta sta raggiungendo. Poi attenzione al segnale che ha dato la società, non ha venduto nessuno dei big come succedeva nel passato, quindi vuol dire che anche loro ci credono, questo è un altro segnale. Il Napoli ha preso un grande giocatore secondo me che si chiama Osimhen, poi non voglio allargarmi troppo, ma le premesse sono, e dietro c'è un complesso di squadra ben organizzato. Della Juventus non parlo, perché la Juventus, cioè, o meglio ne parlo, non è una sorpresa, la Juventus è lì, la Juventus sapevamo che in un momento di transizione deve ancora concretizzare la sua idea di calcio, meglio l'idea di calcio di Pirlo, deve ancora immettere qualche giocatore da qui alla fine del mercato, secondo me lo faranno. La Juventus non dico che in un anno di transizione, ma insomma non ha più le certezze degli anni passati, questa è inevitabile che accadesse così, c'è stato un rinnovamento soprattutto al centrocampo, c'è stato un cambio di allenatore, ti affidi a un giocatore straordinario, ma ad allenatore ancora tutto da scoprire, quindi qualche interrogativo che aleggia attorno alla Juventus c'è, e si è visto anche nella seconda partita. Troppo facile la prima per essere giudicata, ma nella seconda qualche problema la Juventus l'ha avuto, è evidente, e dovrà chiarirsi in fretta.
Giulia.
Sì, io volevo invece leggere ad Enzo un messaggio, perché ci sono in tanti che comunque sostengono che Cuadrado dovrebbe essere venduto e che si dovrebbe quindi prendere un vero terzino destro. Chiesa non ci sta, questo è il messaggio di Gianni da Sassari. Chiesa non ci serve, non ci serve nemmeno Morata, che è un giocatore mediocre, Ken è più forte. E sostiene lo stesso Gianni che sia la società a non voler spendere i soldi, ma che i soldi ci siano, quindi.
Ma vedo i tifosi della Juventus sono molto negativi. Non è solo questo che ha scritto, questo signore che ha scritto, ma un po' i social, chi frequenta, chi è attento alla comunicazione, io lo sono per mestiere, per curiosità, vedo che c'è forse un eccessivo pessimismo attorno alla Juventus. Deriva dal fatto che quando vinci da tanti anni forse hai la pancia piena, a volte lo diciamo dei giocatori, ma si può dire anche dei tifosi.
Sì.
È chiaro che la Juventus non sia una macchina perfetta come è stata fino a 2 anni fa. C'è stato il famoso cambio dell'allenatore, l'idea di prendere Sarri non ha funzionato, una squadra che è invecchiata, non a caso ha dovuto cambiare i 3 titolari di centrocampo, Pjanic, Chiedira e Matuidi erano i titolari fino a pochi mesi fa, le hai mandati via tutte e 3, e quindi lì le novità le pagherai, lì sui tempi di inserimento li devi dare ai giocatori che arrivano. La famosa amalgama della quale si parlava e si scherzava sulla parola amalgama e non c'è ancora, è evidente. Però insomma, la Juventus ha sempre un grosso potenziale, giocatori straordinari, la quadra Pirlo la troverà, ma su Cuadrado è un giocatore che io da allenatore, se fossi allenatore, prenderei sempre, perché è un jolly, una volta si definivano jolly, è un giocatore che sa fare tutto, sa fare all'occorrenza la fase difensiva la fa, sa fare la fase offensiva, salta l'uomo, è un giocatore che ha imparato anche i tempi di gioco, una volta si diceva è tanta qualità, ma dal punto di vista tattico a volte si perde.
Sì.
Ho visto che è maturato, è chiaro che anche per metà maturi, però in questo momento mi sembra un giocatore utile. Su Morata qualche dubbio in più ce l'ho anch'io sinceramente, perché Morata è sempre rimasto lì in mezzo al famoso guado fra diventare un giocatore molto importante e forse un prospetto di giocatore importante che non è mai finito riserva anche all'Atletico di Madrid. Però magari la Juve si può ritrovare, perché c'è già stato, è il suo clima, la Juve ti aiuta a crescere, un complesso di società che conosciamo bene, quindi non lo so, bisogna aspettare un attimo per capire, potrebbe anche esserci Cuadrado in quel ruolo, fare il falso 9, lasciamo lavorare Pirlo, è un laboratorio, no? Fa fatico ad esprimere dei giudizi tranchanti o definitivi in questo momento, perché sarebbe anche ingiusto.
Up and down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Chiedo a Enzo Bucchioni, adesso in collegamento con noi, se Chiesa è un giocatore allo stato attuale, ad oggi giovedì 1 ottobre, da Juventus. Perché io onestamente ho qualche perplessità. Secondo me, per le cifre che gli vengono accostate, è un pochino più una scommessa rispetto che una certezza, perché c'ha 23 anni, però non ha questo palmarès internazionale consolidato. Alla sua età, molti, diciamo, lo possiedono già.
Sì, questo è vero, però dobbiamo considerare una cosa, è cresciuto in una squadra che era più debole di lui, mi spiego, i giovani è vero che devono poi esprimersi singolarmente, personalmente, devono dimostrare, però quando sei in un contesto di squadra importante, quando attorno hai dei campioni che ti aiutano, quando hai attorno giocatori che parlano il tuo stesso linguaggio, la tua stessa rapidità di pensiero e di piede per giocare a calcio, è un'altra roba. E Chiesa si è ritrovato, poi l'anno scorso è arrivato Ribéry, è il primo campione col quale si è trovato a giocare, ma la Fiorentina degli anni passati era una Fiorentina minore,
sì.
2 anni fa si è salvata all'ultima giornata, quest'anno alla quart'ultima, quindi è un giocatore che io lo voglio vedere invece in un contesto diverso, insieme a campioni che sono già più forti di lui, più maturi di lui e che l'aiutano. Ti dico questo perché poi arriviamo a perché Chiesa piace, non solo alla Juve, perché se avesse voluto sarebbe andato al Manchester United 2 mesi fa, non vuole andare all'estero, perché ha questa esplosività, questa capacità di mettere in moto i muscoli, le gambe, di partire, che è unica questa qualità, difficilmente marcabile, un giocatore che se lo serve nei tempi, con i tempi giusti, c'è qualcuno che lo mette in moto appunto e diventa devastante. Vedete che in nazionale fa sempre prestazioni importanti perché attorno ha maggior qualità, e quindi io credo che la Juve queste situazioni le abbia valutate bene, quando hai gente che ti può fare dei passaggi filtranti, ti dà degli smarcamenti improvvisi e trovi questa freccia, questa saetta, questa potenza che va dentro, può diventare un giocatore che fa la differenza. Ecco perché secondo me piace. Messo in un contesto normale a volte ti sembra un giocatore comune, che si perde, però io l'ho visto anche da tanti anni, lo vedo da sì. quando era bambino persino nella Settignanese, e credo che sia pronto per esplodere, perché vuole andare via lui da Firenze, perché vuole proprio confrontarsi con questa situazione e fare l'ultimo step di crescita.
Giulia.
Sì, Enzo, però l'arrivo di Chiesa alla Juventus passa ovviamente da una cessione, ovvero quella di Douglas Costa, che è la più sì. verosimile in questo momento, la più probabile. Però voci dicono, parlano di un Douglas Costa deciso a mettersi in discussione e convincere Andrea Pirlo, quindi non sembra essere così d'accordo appunto ad andare via dalla Juventus, per cui se rimarrà lui non potrà per forza di cosa arrivare Chiesa.
Certo, questo è il grande interrogativo. Questi 5 giorni di mercato dovranno dirci se questa operazione si può fare o non si può fare. I dubbi ci sono. Per quello che so io, la famosa tavola è stata apparecchiata, nel senso che la Fiorentina ha detto ok alle 3 rate, chiamiamole così, nel pagamento di Pirlo, un subito pagamento per un prestito, poi che dovrebbe essere attorno ai 10 milioni e poi 25 o 20 e 30 fra 2 anni nel 2022. Quindi a questo tipo di pagamento la Fiorentina ha detto ok. Fino a qualche giorno fa invece Rocco voleva soldi subito, voleva 70 milioni, poi pare che su 60 questo tipo di pagamento l'accordo ci sia. Però oltretutto è condizionato, e anche la Juventus ha accettato questo, non ci sono contropartite tecniche, no, un pagamento di questo tipo, tutti d'accordo, chiaramente subordinato all'uscita di alcuni giocatori della Juventus. Quello che hai detto tu, Douglas Costa, è il primo, perché oltre a chiudere tecnicamente e come ruolo Chiesa, anche un ingaggio importantissimo, guadagna 6 milioni netti come sappiamo, ma non solo Douglas Costa, deve uscire anche Khedira, altri 6 milioni netti che farebbero abbassare il monte ingaggi e consentirebbe alla Juventus di dare quei 5 milioni promessi a Chiesa. Quindi è tutta un'operazione che ha un tappo, se il tappo non salta l'operazione non si fa e Chiesa resta a Firenze.
E staremo a vedere. Grazie a Enzo Bucchioni.
Grazie a voi, sempre un grande
Grazie.
Piacere, buona giornata a tutti. Ciao.
E ritroveremo Enzo Bucchioni qua anche ad Up and Down e su Radio Bianconera. Giulia, sono arrivati tantissimi vocali, quindi bando alle ciance. Ne ascoltiamo un po', vai Manuel.
Ciao ragazzi, sono Pino.
Ciao.
Allora, io vado a conto corrente, l'app lo do a Paratici, perché anche penso che non ragioni da solo, le decisioni non le prenda da solo. E Down ai tifosi critici e mai costruttivi, sempre. Ma va bene, se non dico altro.
Ciao.
Ascoltiamo l'altro vocale, va.
Ciao Luca e ciao Giulia, scusami se l'altro volta ho chiamato Valentina.
Perdonato.
Non vorrei dire una cavolata, ma secondo voi potrebbe succedere che la Juve acquista Milik proprio agli ultime ore del mercato, dato che lui aveva questa voglia di venire alla Juve?
Che altro, voglia di andare via da Napoli.
Ha voglia di andare via da Napoli, perché sennò si fa un bell'anno in tribuna. Va, ascoltiamo un altro vocale, Manu.
Ciao, sono Diego.
Ciao Diego.
Io onestamente sto notando un piagnisteo da parte di noi tifosi juventini che non sta né in cielo né in terra. Secondo me il mercato è stato buono e se ancora dovesse arrivare qualcun altro sarà ancora migliore rispetto ad ora, naturalmente. Fasciarsi la testa per un Inter che vince 2 partite contro Fiorentina e Benevento mi sembra onestamente un po' troppo, che sono molto più forti di noi, io non credo. La squadra da stare attenti è l'Atalanta, ragazzi. L'Atalanta è veramente forte. Ciao e forza Juve sempre.
giustamente ragione, Diego ci metta all'allerta, ci metta all'allerta su quelli che potrebbero essere le possibili insidie, però ha parlato anche di mercato e alla fine siamo agli sgoccioli, il 5 ottobre praticamente domani, e noi adesso con l'ausilio della regia andiamo a dirvi qual è il nostro down, perché l'abbiamo pensato proprio bene, un temino che secondo noi vi stuzzicherà parecchio, che avete già citato nei messaggi che sono arrivati. Eccolo qua il nostro down, che niente meno che Sami Khedira, Giulia, a cui siamo eternamente grati per tutto quello che ha fatto la Juventus, però dobbiamo dirlo con grande chiarezza, va un po' a ridimensionare il potere negoziale della società, perché è un esubero, utilizziamo sì, questa parola perché è così, si sta allenando con la squadra, l'abbiamo visto in partitella, e sta facendo un braccio di ferro, a mio giudizio, impietoso da parte della dignità del giocatore, con la società che non riesce a farlo andare via. Cioè, schiettamente, se la sintetizziamo, è così,
Sì, infatti è da due anni che lui comunque ha puntato i piedi e ha deciso di rimanere a Torino, anche perché ha un ingaggio altissimo, quindi nessun altro club penso che a quest'età, con questa serie di problemi fisici, gli darebbe una cifra del genere. Lui sa che il prossimo anno tanto va in scadenza, quindi dice: io mi prendo ancora quest'ultimo anno di stipendio e poi tante care cose. Ecco, quindi da questo punto di vista sicuramente il suo comportamento non è da rimarcare, non è da prendere sicuramente come esempio. E poi ti volevo leggere però, Luca, lunghissimo messaggio di Andrea che ce l'ha con i tifosi e dice: cari Juventini, io sono Andrea, vi voglio un gran bene, vi stimo tantissimo, posso fare una polemica con i tifosi, ce l'ha con la società, posso fare una polemica, mi permetto perché inizio a essere stufo di questo tiro e molla sul mercato in entrata e in uscita. Ma secondo voi lunedì sera la chiusura del mercato cosa ci racconteremo?
Secondo
io
me
ho il presentimento che Paratici sia già fuori e che stia lavorando soltanto per portare a compimento il suo mandato. Ragazzi, non ci prendiamo in giro, sono due anni che la situazione non gira come dovrebbe. Non bastano Cristiano Ronaldo e De Ligt, anche perché la Champions non l'abbiamo vinta. La Champions, appunto, la Juve arriverà terza nel girone e scenderà in Europa League. Dice anche questo, ne sono certo, Paratici e Nedved out.
Piuttosto quello che dobbiamo chiederci è: Cristiano Ronaldo l'ha mai giocata all'Europa League? Magari andiamo a controllare nel suo palmarès. Secondo me no. No, ma dico, secondo me no, nel senso non è uno scenario che io ipotizzerei come concreto. Però è vero che effettivamente fronte uscite, se esaltiamo Paratici e la dirigenza della Juve per Kulusevski, che è un colpo straordinario preso bruciando tutti gli altri nel tempo, McKennie possibile rivelazione, De Ligt la scorsa stagione, cioè questi sono fattori positivi. Però Sami Khedira è un po' l'emblema del fatto che forse il potere negoziale della Juventus non è così forte. Ma posso dirti la stessa cosa anche su De Sciglio. Posso dirtela lievemente su Rugani, su Danilo non ci sono offerte concrete, cioè sono tutti fattori questi da prendere in considerazione.
Tra l'altro è un giocatore che è arrivato soltanto l'anno scorso, quindi
al posto di Cancelo.
Sarebbe una grande sarebbe una sconfitta comunque. No, due anni fa, scusami, non l'anno scorso.
Sì, nel 2019, ormai sì, facendo il conto delle stagioni ci siamo un po' persi.
Sarebbe una bella sconfitta comunque, visto che hai deciso di dar via un giocatore come Cancelo, nonostante non avesse fatto chissà che per arrivare a lui. Lui fa parte di quello zoccolo duro che appunto ha deciso di morire alla Juventus,
lautamente pagato, anche
parlando essendo appunto anche strapagato, per cui è un po' quello che è successo magari l'anno scorso con Mario Mandzukic, sì, che poi alla fine ha accettato, ma quasi sottoponendolo a ricatto.
Sì, quel giorno di Natale alla fine poi c'è stata quella separazione che poteva essere gestita meglio, perché poi attenzione Giulia, diciamolo, alla fine sembra un accanimento nei confronti di Khedira, di Mandzukic, però questi sono giocatori che la Juventus hanno dato. Più che altro quando si arriva sul punto di separarsi, a me sembra che la Juventus gli manchi quel quid in più, e gli è mancato secondo me anche un po' con Matuidi, che se ti ricordi è stato rinnovato di un anno, diciamo che la Juve non li fa andare in scadenza e poi si creano queste situazioni anche spiacevoli da commentare, e quello è il problema.
Da lì ripetiamo che il problema più grande è stato il mercato dell'anno scorso, infatti, non quello di quest'anno.
Ed è così, e il rinnovo di Khedira risale al settembre del 2018. Abbiamo anche la nostra grafica generale con l'app e con il down di oggi. app, abbiamo detto, la provvisoria negatività, ci auguriamo definitiva, al tampone dei giocatori del Napoli, e invece down Sami Khedira come gestione del potere negoziale.
Senti Carlo. Dimmi. Da Torino dice: scusate, potete dire a quello pseudo tifoso di prima di mettere mano lui al portafoglio e fare lui il mercato? Certa gente non dovrebbe avere la possibilità nemmeno di pronunciare il nome Juventus. Sono orgoglioso di questa dirigenza, vincitrice di 9 titoli consecutivi e altro. E poi Andrea ci dice: per me App Paratici, che è stato il primo a prendere Kulusevski, visto che molto probabilmente effettivamente ha bruciato la concorrenza di tanti club. Volevo anche chiedervi quando rinnova Dybala.
Su Dybala ci siamo espressi gli scorsi giorni.
Magari nelle prossime settimane, molto probabilmente nelle prossime settimane.
Sì, poi il suo agente Antun è stato nelle scorse settimane a Torino, sicuramente di Dybala ha parlato. Romeo Agresti, soprattutto tuo amico, ha detto qua a Radio Bianconera che non c'è, diciamo, nessuno spiraglio su un'eventuale uscita di Dybala, quindi stiamo tranquilli, rimarrà. Forse, meno che non arrivi l'offerta di 100 milioni domani, e la Juventus lì la prenderebbe in considerazione. Però, come hai giustamente sottolineato te,
100 milioni dai tu, Luca?
Ma guarda, devo metterli da parte, centesimo per centesimo, li accumulo. Sai che ti dico però, Giulia? I vocali sono tantissimi.
Ma arriviamo, cosa dici?
Ma ci arrivi piano piano, se siamo ambiziosi si possono scalare vette invalicabili. Ce lo auguriamo, ovviamente. Ma magari li tengo per me, non li do a Dybala.
Fai meglio.
Tantissimi vocali, va Manu.
Buongiorno ragazzi, sono Antonio da Catania.
Ciao Antonio.
Quindi, secondo il dottor Bucchioni, l'Inter sarebbe andata a Roma, sarebbe andata in svantaggio, avrebbe pareggiato, sarebbe tornata in svantaggio, si sarebbe lasciata in 10, avrebbe pareggiato e avrebbe vinto la partita 4-2. Quindi, secondo il signor Bucchioni, andare a Roma, per tutte le altre squadre a parte la Juventus, è una passeggiata di salute.
E beh, Giulia, qua il nostro amico Enzo ha fatto arrabbiare qualcuno, eh.
Sì, anche Massimiliano da Roma dice: non voglio essere spavaldo, ma l'Inter non mi preoccupa affatto, è sempre partita bomba e poi verso gennaio-febbraio incomincia il crollo fisico e mentale. L'Atalanta invece può essere una bella spina nel fianco, perché corrono molto, fanno pressing e fanno girare bene la palla, che è un po' quello che diciamo dell'Atalanta già l'anno scorso.
Sì, diciamo che l'Inter con Mancini, poi anche con Spalletti, ha avuto questo calo, ma anche con Conte, che l'anno scorso si è ritrovato a giocare all'improvviso con Padelli e ha perso punti. Io volevo anche sottolineare questo messaggio, cara Giulia, da parte di un ascoltatore che non si firma, Stefano da Firenze, molto probabilmente, ci dice: non voglio essere ipercritico, la Juve è e rimane una squadra forte, quindi da qui non ci piove. Ma che questa rosa abbia delle lacune è evidente, non ci occorre un mercato di nomi roboanti, ma un mercato fatto con logica. In entrata abbiamo tessuto le lodi della Juve. Io ti chiedo se da qui al 5 ottobre, visto che siamo alla fine, qualcosa in uscita può arrivare. Quindi domanda difficile all'inizio e alla fine. Vedi quanto sono bravo. In uscita, sì, da qua al 5. T'aspetti qualcosa?
Credo che sì, allora, se effettivamente Douglas Costa vorrà puntare i piedi anche lui e vorrà cercare di conquistarsi la fiducia di Andrea Pirlo, non vedo come opzione possibile una sua partenza. Mi auguro però che la Juventus riesca a scaricarsi della pesantezza, appunto, dei contratti di Sami Khedira e magari di uno tra De Sciglio e Rugani.
Velocemente, contro il Napoli ti immagini Morata, Dybala insieme dal primo minuto?
No, mi immagino Ronaldo e Dybala, molto probabilmente.
Ronaldo e Dybala, quindi con un leggero passo indietro per Alvaro Morata, che invece è stato titolare dal primo minuto.
O
con
lui,
la Roma.
O comunque potrebbero far staffetta loro due, Morata e Dybala.
Staremmo a vedere, tanto non ci sei tu a fare colpo di tacco, quindi no, non ti pizzicano, non ti vanno a punzecchiare. Te la guardi da casa e sarai lunedì con me ad Up and Down. Ora saluto Manuel Moroni dalla regia, Francesco Calabro, Giulia Borletto che ritroveremo. Io saluto tutti voi perché torno domani dalle 12 alle 13 qua su Up and Down, su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.